Continuiamo il nostro culto ad adorare il nostro Dio con la lettura e la predicazione della parola. Siamo arrivati quasi alla fine di questo libro, c'è un altro sermone dopo questo e Giudici è finito. Non è stato un libro facile da predicare, ci sono state parti difficili che non hanno incoraggiato tanto magari, che magari ci hanno spaventato. Però uno dei vantaggi di predicare un libro così, di andare capitolo per capitolo, è che siamo costretti ad affrontare quelle parti della Bibbia che naturalmente non studieremo, o comunque non ci soffermeremo. Non penso che sabato scorso sia stato il vostro sermone preferito. È stato un sermone difficile da predicare, ma anche da ascoltare. Questo libro è un libro triste, perché ci mostra in mille modi le tante cadute del popolo di Israele e anche le gravi cadute. Non solamente che è caduto tante volte, ma è caduto malamente, in maniera inaspettata, in maniera terribile. Abbiamo anche visto con dolore, con tristezza, che coloro che Dio aveva scelto per liberare il popolo non erano molto meglio del popolo. Abbiamo visto Sansone, un uomo, un eroe della fede, scelto da Dio per liberare Israele, che comunque non ha problemi a sposarsi con una filistea, andare con le prostitute, fare quello che vuole. Gedeone, che ha dato una grande liberazione dai Madianiti, poi cosa fa? Si fa un idolo domestico, si fa un efod e conduce il popolo a cadere nel peccato. Jefte, e così via. È un libro triste, non c'è tanto ottimismo. Il motivo è che il popolo ha bisogno di essere graziato. Il popolo non merita niente da Dio. Non ha niente di cui gloriarsi, niente di cui vantarsi. Il popolo di Dio ha bisogno della grazia di Dio. E in un libro dove c'è così tanto peccato, dove il peccato abbonda, la grazia di Dio sovrabbonda, perché Dio sopporta questo popolo per tantissimi anni, per secoli, nonostante cadute continue e gravissime, Dio continua a liberare, a provvedere, a aiutare questo popolo. In questo capitolo, capitolo 20 di Giudici, vediamo entrambi gli aspetti, vediamo l'abbondanza del peccato nel popolo di Israele, ma anche la sovrabbondanza della grazia di Dio. Questa sera non studiamo il capitolo, versetto per versetto, quello che dice, anche perché sono 40 e passa versetti, quindi staremo qui tutta la sera, però voglio prendere un tema che viene rivelato in questo capitolo, che è il tema del peccato. E in questo capitolo vediamo l'origine del peccato, la natura del peccato, la manifestazione del peccato, le conseguenze del peccato e la soluzione al peccato. Ok? Questo è il tema principale che voglio studiare insieme con voi da questo capitolo. Allora, leggiamolo, ci vuole un po' di tempo perché vi dicevo prima, è un po' lungo. Allora, vi ricordate il contesto? Il Levita conquista la sua concubina, torna a casa, si ferma a Gibea di Beniamino e lì sua moglie viene abusata e muore. Lui, da bravo marito, divide questa donna in 12 pezzi e la manda un pezzo per ogni tribù per dire: guardate cosa hanno fatto a mia moglie. Questo è il contesto. Quindi Israele viene informato del male fatto a Beniamino. Allora tutti i figli di Israele uscirono da Dan fino a Beersheba e al paese di Galad, e la comunità si raccolse come un solo uomo davanti al Signore a Mispa. I capi di tutto il popolo e tutte le tribù di Israele si presentarono all'assemblea del popolo di Dio, in numero di 400.000 fanti, capaci di usare la spada. I figli di Beniamino udirono che i figli di Israele erano saliti a Mispa. I figli di Israele dissero: parlate, come è stato commesso questo delitto? Allora il Levita, il marito della donna che era stata uccisa, rispose: ero giunto con la mia concubina a Gibea di Beniamino per passarvi la notte. Ma gli abitanti di Gibea insorsero contro di me, circondarono di notte la casa dove stavo, avevano intenzione di uccidermi, violentarono la mia concubina e lei morì. Io presi la mia concubina, la feci a pezzi, che mandai per tutto il territorio dell'eredità di Israele, perché costoro hanno commesso un delitto e un'infamia in Israele. Eccovi qui tutti, o figli di Israele, dite qui il vostro parere e che cosa consigliate di fare. Tutto il popolo si alzò come un solo uomo e disse: nessuno di noi tornerà alla sua tenda, nessuno di noi rientrerà a casa sua. Ecco, ora quel che faremo a Gibea. La saliremo, tireremo a sorte chi deve cominciare. Prenderemo in tutte le tribù di Israele 10 uomini su 100, 100 su 1000 e 1000 su 10.000, i quali andranno a cercare dei viveri per il popolo affinché al loro ritorno Gibea di Beniamino sia trattata secondo tutta l'infamia che ha commessa in Israele. Così tutti gli uomini di Israele si radunarono contro quella città, uniti come fossero un solo uomo. Le tribù di Israele mandarono degli uomini in tutte le famiglie di Beniamino a dire: che delitto è questo che è stato commesso in mezzo a voi? Consegnateci dunque quegli uomini, quegli scellerati di Gibea, perché li mettiamo a morte e togliamo il male da Israele. Ma i figli di Beniamino non vollero dare ascolto alla voce dei loro fratelli, i figli di Israele. I figli di Beniamino uscirono dalla loro città, si radunarono a Gibea per andare a combattere contro i figli di Israele. Il censimento in quel giorno si fece dei figli di Beniamino, usciti dalla città, fu di 26.000 uomini capaci di usare la spada, senza contare gli abitanti di Gibea, che erano 700 uomini scelti. Fra tutta questa gente c'erano 700 uomini scelti, che erano mancini. Tutti costoro potevano lanciare una pietra con la fionda a un capello, senza fallire il colpo. Si fece pure il censimento degli uomini di Israele, non compresi quelli di Beniamino, ed erano in numero di 400.000 uomini capaci di usare la spada, tutta gente di guerra. I figli di Israele si mossero, salirono a Betel e consultarono Dio dicendo: chi di noi salirà per primo a combattere contro i figli di Beniamino? Il Signore rispose: Giuda salirà per primo. Gli uomini l'indomani mattina, i figli di Israele si misero in marcia, si accamparono presso Gibea. Gli uomini di Israele uscirono per combattere contro Beniamino e si disposero in ordine di battaglia contro di loro presso Gibea. Allora i figli di Beniamino uscirono da Gibea e in quel giorno stesero al suolo morti 22.000 uomini di Israele. Il popolo, gli uomini di Israele, ripresero animo, si disposero di nuovo in ordine di battaglia nel luogo dove si erano disposti il giorno prima. I figli di Israele salirono e piansero davanti al Signore fino alla sera, consultarono il Signore dicendo: devo continuare a combattere contro i figli di Beniamino, mio fratello? Il Signore rispose: salite contro di loro. I figli di Israele attaccarono i figli di Beniamino il giorno appresso. I beniaminiti una seconda volta uscirono da Gibea contro di loro e stesero al suolo morti altri 18.000 uomini dei figli di Israele, tutti capaci di usare la spada. Allora tutti i figli di Israele e tutto il popolo salirono a Betel, piansero e rimasero là davanti al Signore e digiunarono quel giorno fino alla sera e offrirono olocausti e sacrifici di riconoscenza davanti al Signore. I figli di Israele consultarono il Signore, l'arca del patto in quel tempo era là, e Fineas, figlio di Eleazar, figlio di Aronne, ne faceva allora il servizio e dissero: devo continuare ancora a combattere contro i figli di Beniamino, mio fratello, o devo cessare? Il Signore rispose: salite, poiché domani ve li darò nelle mani. Così Israele tese un'imboscata intorno a Gibea. I figli di Israele salirono per la terza volta contro i figli di Beniamino, si disposero in ordine di battaglia presso Gibea come le altre volte. I figli di Beniamino, usciti per affrontare il popolo, si lasciarono attirare lontano dalla città e cominciarono a colpire e uccidere, come le altre volte, alcuni del popolo di Israele, per le strade alle quali una sale a Bet e l'altra a Gibea per la campagna. Ne uccisero circa 30. Allora i figli di Beniamino dissero: eccoli sconfitti davanti a noi come la prima volta. Ma i figli di Israele dissero: fuggiamo e attiriamoli lontano dalla città sulle strade maestre. Tutti gli uomini di Israele abbandonarono la loro posizione e si disposero in ordine di battaglia a Baal Tamar, mentre l'imboscata di Israele si lanciò fuori dal luogo dove si trovava, da Mare e Gibea. 10.000 uomini scelti in tutto Israele giunsero davanti a Gibea. Il combattimento fu aspro e i beniaminiti non si accorgevano del disastro che stava per colpirli. Il Signore sconfisse Beniamino davanti a Israele e i figli di Israele uccisero quel giorno 25.100 uomini di Beniamino, tutti capaci di usare la spada. I figli di Beniamino si accorsero di essere sconfitti, e infatti gli israeliti avevano ceduto terreno a Beniamino perché confidavano l'imboscata che avevano tesa contro Gibea. Quelli dell'imboscata gettarono prontamente su Gibea, avanzarono e passarono a fil di spada l'intera città. C'era un segnale convenuto fra gli uomini di Israele e quelli dell'imboscata. Questi dovevano farsi della città un segnale di fumo. Gli uomini di Israele avevano dunque voltato le spalle nel combattimento e quelli di Beniamino avevano cominciato a colpire e a uccidere circa 30 uomini di Israele. Essi dicevano, certo, li abbiamo sconfitti come nella prima battaglia. Ma quando il segnale della colonna di fumo cominciò ad alzarsi dalla città, quelli di Beniamino si voltarono indietro. Ed ecco che da tutta la città salivano le fiamme verso il cielo. Allora gli uomini di Israele si voltarono e quelli di Beniamino furono spaventati, vedendo il disastro che piombava loro addosso. Essi voltarono le spalle davanti agli uomini di Israele e presero la via del deserto. Ma gli assalitori si misero alla loro calcagna e uccidevano sul posto quelli che uscivano dalla città. Circondarono i beniaminiti, li inseguirono, furono loro addosso, dovunque si fermavano, fino di fronte a Gibea, dal lato dove nasce il sole. Caddero dei beniaminiti 18.000 uomini, tutta gente di valore. I beniaminiti voltarono loro le spalle e fuggirono nel deserto, in direzione di Rimon, del masso di Rimon. E gli israeliti ne uccisero per le strade 5.000. Poi continuarono l'inseguimento fino a Gideon, e ne colpirono altri 2.000. Così il totale dei beniaminiti che caddero quel giorno fu di 25.000, tutta gente di valore capace a usare la spada. 600 uomini che avevano voltato le spalle ed erano fuggiti verso il deserto, in direzione del masso in Rimon, vi rimasero 4 mesi. Poi gli israeliti tornarono contro i figli di Beniamino, li passarono a fil di spada, dagli abitanti delle città al bestiame, tutto quello che si trovava, e diedero alle fiamme tutte le città che trovarono. Non è brutto come la settimana scorsa, ma no? Ci avviciniamo. Vediamo insieme l'origine del peccato. Com'è possibile che Israele cada così in basso? Abbiamo letto che il sacerdote, il sommo sacerdote, era il nipote di Aronne. Non era un passato di 300 anni, era il nipote di Aronne. Quindi era qualcuno, quella generazione, era i figli di coloro che erano entrati nella terra promessa. Questa generazione da bambini hanno attraversato il Giordano, hanno visto Dio liberare Israele e dare Israele la terra promessa. Eppure in una generazione abbandonano Dio e servono gli altri dei e si comportano come gli altri popoli. Com'è possibile un cambiamento così repentino? Perché nonostante l'esempio che Dio ha dato tramite Giosuè e la generazione di Giosuè, come mai preferiscono l'esempio delle nazioni intorno a loro? Perché seguono il brutto esempio dei cananei anziché il buon esempio dei loro padri? Com'è possibile? Perché nel loro cuore c'era il male. L'origine del peccato non è fuori da noi, è dentro di noi. Vi ricordate Gesù cosa disse ai farisei? Erano molto attenti a purificare le coppe, i piatti, i bicchieri, tutto quanto. E Gesù gli disse, non è da fuori che viene il male, è dal vostro cuore che vengono adulteri, fornicazioni, omicidi. Il vostro cuore è malato. Noi facciamo, quando possiamo, quello che ci piace. Noi facciamo quello che non ci piace, siamo costretti. A meno che noi abbiamo un lavoro che ci piace, andiamo a lavoro perché ci pagano. Non perché vogliamo lavorare, vorremmo andare magari al mare, in Sardegna, stare lì sulla spiaggia. Però dobbiamo lavorare. Però quello che facciamo spesso è quello che vogliamo fare. Se io vi chiedessi adesso, chi di voi odia il peccato? Alzereste tutti la mano. Io odio il peccato. La domanda è, perché pecchi allora? Perché pecco? Se lo odi, perché lo fai? Perché dentro di noi c'è ancora un elemento di peccato. Il peccato ancora abita dentro di noi e ci porta, anche da figli di Dio, da popolo di Dio, a desiderare, a ricercare, a fare quello che è sbagliato. Il nostro cuore è, per natura, insanabilmente maligno. quello che Dio fa con la nuova nascita, ci dà il suo spirito, ci dà una nuova natura, però c'è questo combattimento dentro di noi. Paolo stesso dice in Romani 7, le cose buone che dovrei fare non faccio, le cose brutte che non voglio fare, quelle faccio. C'è un combattimento spirituale. E il motivo per cui pecchiamo non è il mondo, non è il cattivismo dei miei fratelli, non è la televisione, sono io. Io pecco, è colpa mia. Pecco perché lo voglio fare. Nessuno mi costringe a farlo, sono io che lo voglio fare. Dice Paolo Romani 6, che noi quando pecchiamo ci prestiamo, diamo le nostre membra al peccato, le offriamo. Non siamo costretti a farlo, ma le offriamo volontariamente, perché ancora c'è qualcosa del peccato che ci attira e che ci piace. Il nostro cuore è il problema, non quello che è intorno a noi. Quindi l'origine è il peccato dell'uomo, il cuore dell'uomo, ma anche la follia dell'uomo. Pensate Beniamino. Una città di Beniamino fa qualcosa di terribile. Il popolo di Israele lo viene a sapere e dice: dacci questa città, dacci questi uomini, perché dobbiamo punire, dobbiamo togliere il peccato da Israele, dobbiamo fare qualcosa, questo è un crimine, è una cosa orribile, dobbiamo intervenire. E Beniamino dice: no, sono i nostri, non ci toccano. Ma che cervello avete? Cioè, non vi rendete conto che siete la più piccola tribù di Israele, 25.000 uomini era l'esercito di Beniamino, contro 400.000 di Israele. Non avete Dio dalla vostra parte perché avete peccato? Come potete pensare di farla franca? Come potete pensare di farla franca? C'è un elemento di follia, c'è una mancanza di ragionevolezza. E infatti nel libro dei Proverbi, nell'Ecclesiaste, il saggio ubbidisce la legge di Dio, lo stolto disubbidisce. Spesso quando noi pecchiamo c'è un elemento di follia, sempre. Perché? Perché abbiamo un Dio che ci ha salvato, che ci ha trattato benissimo, che ci ha mostrato grazia, e noi rispondiamo a quella grazia col peccato. Il Dio che serviamo è un Dio santo, giusto, perfetto, che sa ogni cosa, conosce ogni cosa, che punisce ogni cosa, eppure noi pecchiamo pensando in qualche modo di farla franca. C'è un elemento di follia, cioè non c'è saggezza. Non è solo una questione di conoscenza, Israele sapeva benissimo la legge, la conosceva, però pensavano in qualche modo che non toccasse loro. Dio è duro con i cananei, non con noi. Noi siamo il suo popolo, Dio ci fa solo del bene. Erano poco saggi e quindi peccavano. Il secondo aspetto del peccato è la natura. Che cos'è il peccato? Un giorno hanno fatto questa domanda a un campeggio per bambini e Joseph, il mio piccolino, ha tirato fuori una definizione teologica della Confessioni del Catechismo di Westminster, che è un famosissimo documento cristiano. Io non voglio darvi una definizione teologica, ma voglio darvi quello che vediamo in questo capitolo. E vediamo due cose in questo capitolo. Il peccato è una mancanza di amore verso il prossimo. Qui vediamo che una serie di mancanza di affetto e di amore uno verso gli altri. Il Levita, abbiamo visto, non ha amato sua moglie, ma l'ha consegnata nelle mani di uomini perversi. Beniamino, o la gente di Gibea, non mostra amore verso quella donna e la famiglia. Beniamino non mostra amore verso la giustizia, verso un popolo che rischia la disciplina di Dio a causa di quel peccato. C'è una mancanza di amore. Israele combatte contro Beniamino, vince la guerra e cosa fa? Passa tutte le città di Beniamino a fil di spada, vuol dire che ogni persona viene uccisa, donne e bambini compresi, tutti. C'è una mancanza di amore che è visibile, che è catastrofica, è un disastro. Quando hanno chiesto a Gesù qual è il principale comandamento, lui ha risposto: amare Dio. Il secondo, che non gli hanno chiesto, gli dice lui: amare il tuo prossimo. Pensate ai 10 comandamenti. I primi 4 hanno a che fare con Dio. Un solo Dio, lodalo come dice Lui, non usare il suo nome in vano e rispetta il suo giorno. Dal 5 in poi è tutto verso il prossimo. Onora i tuoi genitori, non uccidere, non commettere adulterio, non concupire, non dire il falso. Sono tutti i comandamenti che hanno a che fare con il mio rapporto con il prossimo. Quindi anche i 10 comandamenti ci stanno ricordando che quando io violo i comandamenti sto mostrando poco amore o nessun amore verso il mio prossimo. Quindi quando abbiamo in mente di fare qualcosa, chiediamoci la domanda: se io faccio questa cosa qua, è un bene per il mio prossimo? Amo il mio prossimo se dico questa cosa, se faccio questa cosa? Questo è il principio. E qua vediamo una mancanza di amore gli uni verso gli altri. Non c'è amore tra il popolo, c'è una guerra civile. Questo non è amore. E poi c'è una mancanza di amore verso Dio. Ricordiamoci il contesto: ognuno fa quello che gli pare e piace. Avete visto alcune città come si chiamavano? Baal, non El, che vorrebbe dire Dio. Baal, il dio dei cananei. Quindi Israele era così abituata ad avere altri dei che usavano i nomi degli altri dei per dare nome alle loro città, no? Come Atene, è la città di Atena, così Baal, come non mi ricordo, in onore di Baal. Il popolo di Dio, che anziché dedicare la città a Yahweh, la dedica agli idoli dei cananei. Però quando poi c'è questa mancanza di amore tra gli uni verso gli altri, di conseguenza c'è una mancanza di amore per Dio, perché quegli altri, il prossimo, sono creati a immagine di Dio, sono l'opera di Dio. Quando io non amo loro, non sto amando Dio. Giovanni lo dice: se voi dite di amare Dio e non amate i vostri fratelli, siete bugiardi. Non state amando Dio, perché non è possibile amare Dio senza amare i propri fratelli. È impossibile. Quindi quando Israele si odia a vicenda, quando si fa la guerra civile, quando si è crudeli uno verso gli altri, si sta facendo un torto non solamente contro il prossimo, ma contro Dio. Pensate a Davide, Salmo 51. La sua colpa era adulterio, quindi un peccato contro Bathsheba, è il marito di Bathsheba, e poi di omicidio, perché fa uccidere Uria. Quindi la sua colpa è verso il prossimo. Lui viola il sesto e il settimo comandamento, quindi verso il prossimo. Però poi cosa dice Davide nel Salmo 51? Contro te e te soltanto ho peccato. Davide capisce che nel fare del male al suo prossimo lui ha violato il suo rapporto con Dio, ha disubbidito Dio e non ha amato Dio. Le due sono legate, non si possono distinguere le due. Quindi il peccato è una mancanza di amore, non amo il mio prossimo e non amo Dio. Quindi quando sono tentato di fare qualcosa mi devo chiedere: ma se io faccio questo è un atto di amore per Dio o no? Se io adoro la Madonna, un esempio stupido, sto dimostrando amore per Dio? No, perché gli preferisco qualcun altro a Lui. Ok? Poi c'è le manifestazioni. Non sono tutti i peccati possibili, ci sono 3 peccati qui almeno, magari ce ne sono di più, ma io ne ho visto 3. Il primo peccato è quello delle vita. E vi chiederete: qual è? Avete notato quanto è furbo quest'uomo? Lui dice: ero a Gibea con la mia moglie e volevano uccidermi e hanno ucciso lei dopo averla violentata. Era vero, non è abuso, però non ha detto, furbo l'uomo, l'ho portata fuori per salvarmi la pelle. Non l'ha detto casualmente, non ha detto le sue colpe, ha detto solo le colpe di Gibea. Può sembrare una stupidaggine, però una mezza verità è una menzogna. Siamo onesti. C'è poco a girare intorno, non ci sono le bugie bianche, le bugie verdi, arancioni, c'è la verità e c'è la menzogna. Una cosa è vera o una cosa non è vera, non c'è una via di mezzo. E quest'uomo, un levita, un pastore, un anziano di chiesa, chiamato come volete, un uomo di Dio, dice solo parte della verità. Non dice una menzogna, ma non dice tutta la verità. Non è dispiaciuto, non confessa al popolo, anche io ho sbagliato in questo contesto. No, dice quello che gli fa comodo per provare quello che lui vuole dire, è quello che vuole che succeda. Ci deve essere verità all'interno della Chiesa. Se non c'è verità, non c'è fiducia e non ci può essere amore. Se non mi fido di voi o voi non vi fidate di me, non sappiamo mai fino a quanto possiamo fidarci uno degli altri. Quest'uomo accusa giustamente una tribù, qualcosa di male, però è molto bravo, molto furbo a non menzionare il suo peccato. Poi c'è crudeltà. Quando pensate ai profeti, spesso una delle accuse dei profeti verso il popolo era la violenza. I potenti che abusano della posizione contro i poveri. Qui vediamo violenza, una guerra civile. La guerra è violenta di natura. Prima lotta, 24.000 israeliti muoiono. Giorno dopo, 18.000. Il terzo giorno, 25.000. Questi sono padri di famiglia, sono figli di donne che non sono tornati a casa quella sera. Morti, uccisi da chi? Dai propri fratelli. Violenza. C'è la violenza del Levita che lascia sua moglie e la espone al pericolo. La violenza di Gibea che abusa questa donna e la uccide. La violenza di Israele contro Beniamino. La guerra, non smettono di uccidere quando finisce la battaglia. Non sono soddisfatti. Tutte le città che incontrano, le prendono, le uccidono e le mettono a fuoco. Alla fine, vedete, settimana prossima c'è un rimasuglio di beniaminiti che vengono lasciati vivi. Tutto il resto finito. C'è una crudeltà gratuita, non necessaria, non richiesta. Dio non gli ha chiesto a Israele di annientare Beniamino, non gliel'ha chiesto. Gli ha detto di andare a combattere e di vincere, ma non di annientare Beniamino. Non gliel'ha chiesto. Però i santerellini di Israele sono più santo di te, no? Con un ardore per la giustizia, loro mostrano nessuna pietà contro Beniamino. Poi c'è non fare il bene. Israele chiede giustamente a Beniamino: dacci questi uomini perché hanno fatto una cosa brutta. E Beniamino si rifiuta. Quando pecchiamo, lo facciamo in due modi: facendo ciò che è male o non facendo ciò che è bene. Quando noi facciamo ciò che è male, si dice un peccato di commissione, qualcosa che io ho fatto. Quando non faccio il bene che mi viene detto di fare, commetto un peccato di omissione, ometto di fare quello che Dio richiede. Quindi, se io faccio del male, commetto un peccato. Se io non faccio il bene, commetto il peccato. Beniamino doveva consegnare Gibea nelle mani di Israele per fare giustizia, però non fa quello lì, non fa ciò che è giusto e omette di fare il bene. E spesso noi siamo molto attenti a quei peccati di commissione, quei peccati che il male che facciamo, e non siamo attenti al bene che non facciamo, all'amore che non mostriamo, all'aiuto che non diamo, agli incoraggiamenti che non condividiamo. Siamo così preoccupati dal fare ciò che è giusto che dimentichiamo alla fine di fare ciò che è giusto. Dobbiamo fare attenzione. Giacomo parla di questo: se falliamo in un punto della legge, falliamo in tutta la legge. Non è solamente non fare questo il comandamento, ma fai questo. E noi spesso pensiamo al non fare, ma c'è anche il fare. Non c'è solamente non offendere tuo fratello, ma ama tuo fratello. La legge è positiva: ama Dio, ama il tuo prossimo. E quando non amiamo, abbiamo violato la legge. Le conseguenze del peccato. due conseguenze principali. C'è giudizio e c'è disciplina, e le due sono diverse. Il giudizio viene dato da un giudice che non ha interesse al recupero di quella persona. Negli Stati Uniti c'è la pena di morte, in alcuni stati. Se tu vieni condannato per certi reati, tipo l'omicidio, vieni condannato a morte. L'idea non è di recuperarti, di farti una brava persona, l'idea è che tu devi pagare il tuo debito con la giustizia. E in quel caso lì lo paghi con la tua vita. Ma anche andare in prigione, c'è lì è il giudizio. Devi restituire il mal tolto. Hai sbagliato e quindi ti giudico. E vediamo un elemento di giudizio in quello che Dio fa con Beniamino. Beniamino viene quasi annientato. Non viene corretto. Non c'è l'idea di recuperare Beniamino. Beniamino sperimenta giudizio. Non c'è l'elemento misericordia, non c'è l'elemento di perdono, non c'è l'elemento di recupero. Hai sbagliato, ti rifiuti di pentirti, paghi le conseguenze. Le altre tribù invece sperimentano disciplina. È interessante, fanno la cosa giusta, vanno da Dio. Cosa facciamo? Combattiamo? E dici, sì, vai. Vanno e perdono. Mi hai detto di andare. Ma mi hai preso in giro? Perché ho perso? Solitamente quando diceva vai, vuol dire vittoria. Invece loro vanno e perdono. Vabbè, facciamoci coraggio, pregano, giusto? E dice, no, andate. Vanno di nuovo. Forse ha capito male una volta, ma adesso sono due volte che c'è di andare. Vinciamo sicuramente. No, perso di nuovo. Perché secondo voi Dio dice andate? Andate che non siete meglio di loro. Voi volete fare ciò che è giusto, no? Siete davanti a me come un solo uomo a fare giustizia, ma non vi rendete conto che voi siete peccatori quanto lo sono loro. E quindi Dio punisce le 11 tribù perché anche loro hanno peccato contro di lui. Anche loro hanno fallito. Anche loro cercano Dio quando gli conviene, non sempre. Sono bravi e giusti e santi quando qualcun altro pecca, ma quando loro peccano sono tutti per la grazia e per la misericordia. E Dio gli insegna a Israele, dolorosamente, non siete migliori. E il risultato di quella disciplina qual è stato? Che Israele va davanti a Dio e digiuna e piange e si pente. Vedete la differenza? Non c'è pentimento con Beniamino, ma Israele si pente. Dio non stava giudicando Israele, lo stava disciplinando, lo stava correggendo, lo stava cambiando, lo stava aiutando, anche se con maniera dolorosa. E Dio fa entrambe le cose. Dio giudica e Dio disciplina. Coloro che non si pentono sono giudicati. Coloro che si pentono sono disciplinati. No? Non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è più giudizio per noi perché siamo in Cristo. Però siccome siamo i figli di Dio c'è disciplina. Perché Dio ci ama, Dio è il nostro Padre e Dio vuole migliorarci, Dio vuole cambiarci, vuole santificarci. E alle volte, a causa dell'amore che abbiamo per il peccato e della nostra follia, ci deve disciplinare. Lo deve fare in maniera dolorosa. Per il mondo che non crede, che non si pente, che rigetta il giudizio. Dice Giovanni, chi crede è salvato. Chi non crede è sotto giudizio. È sotto la condanna di Dio. Noi, quando ci sarà il giudizio finale, appariremo e saremo salvati. Il resto del mondo, e se tu non sei un figlio di Dio oggi, anche tu, in quel giorno sperimenterai il giudizio di Dio. in cui non c'è l'idea di non c'è un purgatorio, ti giudico adesso così poi migliori e poi torni in cielo. No, c'è il giudizio, non c'è misericordia, non c'è poi scamparsene. Oggi, dice il salmista, è il giorno della salvezza, non allora, allora sarà troppo tardi. Quando Dio giudica è troppo tardi, quando Dio disciplina c'è speranza. E infine la soluzione del peccato, e la soluzione è semplice: pentimento e sacrificio. Gli israeliti vanno da Dio e piangono e digiunano, e quello era il modo dell'Antico Testamento di ravvedersi, di ammettere la propria colpa e il proprio errore. Però fanno anche, dice, offrono dei ringraziamenti. Quasi 40.000 sono morti, anzi più di 40.000 sono morti, e loro ringraziano. Perché il vero pentimento ha sempre un elemento di speranza. Io mi pento sperando nella misericordia di Dio. La differenza fra Simon Pietro e Giuda è proprio lì. Dice che Giuda si pentì, però poi si è suicidato. Non vedeva speranza. Si pentiva senza speranza di essere perdonato. Pietro invece ha avuto speranza nella misericordia di Dio e l'ha ottenuta. Qui vediamo il popolo Israele che si pente e ringrazia. Quindi ha speranza di essere stato ascoltato da Dio. C'è speranza nella grazia di Dio, che Dio possa tornare a loro e dargli la vittoria. I sacrifici erano il modo nell'Antico Testamento per ottenere il favore di Dio, per essere riconciliati con Dio. Qualcuno doveva pagare le conseguenze del peccato. Nell'Antico Testamento era l'animale, poteva essere un bue, poteva essere un agnello, qualunque cosa. Qualcuno pagava le conseguenze del peccato. E quando qualcuno pagava le conseguenze del peccato, Dio non puniva più. Non c'era più bisogno di punire, perché qualcuno aveva pagato. La sua giustizia era soddisfatta, anche se per quel giorno lì. E lo stesso è vero per noi. Per essere salvati, per essere liberati dal peccato, quello che ci serve è un pentimento che crede, che spera nella misericordia di Dio, una confessione del peccato, un'ammissione dei nostri errori, e basta. Perché Cristo ha offerto se stesso come sacrificio. Non dobbiamo immolare un animale oggi, perché Gesù è stato immolato al posto nostro. L'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Col suo sacrificio, come ho ricordato prima durante la cena, Gesù ha pagato il prezzo del peccato, le conseguenze del peccato, e quindi noi siamo liberi dal peccato. Non siamo più condannati dal peccato, ma siamo giustificati in Cristo Gesù. Vedete, vi dicevo prima, i due elementi: il fallimento del popolo, il peccato del popolo e la grazia di Dio. Tutti sbagliano in questo capitolo, non c'è nessuno giusto in questo capitolo. In questa miseria, in queste tenebre, c'è un Dio di grazia che mostra la sua grazia a un popolo che non se lo merita, salvando il suo popolo. Viviamo in un mondo di tenebre e di peccato. Non c'è nessuno giusto, neanche nella Chiesa di Cristo. Siamo per natura tutti peccatori. Però, grazie a Dio, il nostro Dio è un Dio misericordioso e compassionevole. E Lui ha offerto il suo Figlio, e lo ha sacrificato al posto nostro, lo ha condannato al posto nostro, gli ha imputato i nostri peccati e ha dato a noi la sua giustizia. Così, nel sacrificio di suo Figlio, Lui ha soddisfatto la sua giustizia, la sua ira, e quindi ora può rivelarsi a noi come un padre e come un Dio di grazia. E il Dio che noi predichiamo è un Dio di grazia. Il Dio che noi vogliamo la gente di Sesto venga a conoscere è un Dio di grazia, un Dio che nonostante le nostre mancanze cadute ha provveduto in Cristo Gesù una salvezza perfetta.